ci rivolgiamo alla parola del Signore e vogliamo leggere stamattina ancora una volta i primi tre versetti del capitolo 1 del libro del profeta Giona. Giona capitolo 1, versetti da 1 a 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Jafo, dove incontrò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. In inglese c'è un'espressione che spesso viene tradotta in vario modo, mediante il metodo delle cosiddette equivalenze dinamiche, nel bene e nel male o in modi anche diversi. Ma letteralmente questa espressione si dovrebbe tradurre con le verruche e tutto il resto. Da dove viene questa espressione? E questa frase è stata pronunciata ed è attribuita al Lord Protettore inglese Oliver Cromwell, che quando un famoso e importante pittore del suo tempo, ritrattista del suo tempo, che si chiamava Samuel Cooper, voleva fare un ritratto della sua faccia, della sua persona, gli disse proprio così: dipingimi warts and all, che significa letteralmente con le verruche e tutto il resto, perché Oliver Cromwell aveva una grossa verruca sul sopracciglio destro e anche altri difetti nella sua faccia. Cioè, gli ha detto: mi devi fare così come sono, non voglio un dipinto photoshoppato in cui mi elimini i difetti, voglio che i posteri, coloro che vedranno la faccia di Oliver Cromwell, non se lo immaginino meglio di come era, ma esattamente come appaio. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché Giona ci ha lasciato un ritratto di se stesso con le verruche e tutto il resto. Cioè, sappiamo, possiamo immaginare che questo libro lo abbia scritto proprio lui, e nello scriverlo ha voluto farci sapere esattamente come si è comportato. Vedete, uno degli argomenti più convincenti che ci fanno comprendere la divina ispirazione della parola di Dio, della Bibbia, è che la Bibbia, quando ci descrive degli uomini, ci fa delle istantanee. Quante volte vi capita, no, di farvi una fotografia? Ma come sono brutto, ma come sono brutta in questa fotografia? No, siete così. Il problema è questo. Siete così. Probabilmente vi vedete diversamente da come siete. E magari la vorreste un po' sistemare quella fotografia, ma la Bibbia, quando ci dà l'immagine dei suoi personaggi, non ci dà una fotografia elaborata, ritoccata, migliorata, ci fa delle istantanee. Ci presenta Giona così com'è, ma non solo lui, con tutti i difetti, con tutti i peccati. Ci parla degli uomini, anche dei più grandi, con tutte le loro cadute, con tutte le loro debolezze. Insomma, piuttosto che mostrarci degli eroi da ammirare, ci presenta quasi quasi proprio degli anti-eroi. Il primo uomo, l'uomo che ha dato origine a tutta l'umanità, Adamo, ecco, ci fa vedere come disubbidisce a Dio, come disprezza il comandamento del suo padre creatore, come si lascia guidare dal tentatore, come si allinea alle richieste di sua moglie piuttosto che dare direzione a lei, come si nasconde da Dio, come si copre, come fugge da Dio. E poi quale altro eroe abbiamo nel libro della Genesi? Noè, l'uomo che costruisce l'arca, che salva l'umanità, che scende dall'arca e si ubriaca. E lo vediamo perdere tutta la sua dignità, perfino davanti ai figli. E Abramo, il padre della fede, che mente per codardia. E Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, che commette adulterio, che tradisce un amico, che mente, che parla come un pagano. Ed Elia, l'uomo che combatte contro i profeti di Baal e fa scendere fuoco dal cielo, l'uomo che resiste ad Acab, al re, con coraggio, che poi davanti alle minacce di una donna se ne scappa nel deserto e chiede di morire. E potrei continuare questa galleria degli orrori per arrivare fino a Pietro, potrei arrivare a voi e a me. La Bibbia è piena di questi personaggi, di queste persone che vediamo nella loro umanità. Giona conobbe l'esperienza dello sviamento. Ho molto combattuto sul titolo da dare a questo sermone, poi alla fine mi sono arreso: Giona il profeta sviato, perché qui noi vediamo che Giona è un profeta, ma è anche sviato, si svia. Conobbe lo sviamento, conobbe una stagione, un periodo nella sua vita di disubbidienza ostinata, protratta. Conobbe il malanimo, l'ira nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo, di uomini, e nascose nel profondo del suo cuore tutte queste cose per lungo tempo. Quindi oggi vi parlerò del profeta sviato, di Giona il profeta sviato, e cominciamo appunto dal suo sviamento. Dio, ne abbiamo già parlato nei sermoni precedenti, Dio gli diede un comando che fu preciso, sintetico, che non poteva essere frainteso: alzati, vai a Ninive, la grande città, vai là, proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona che fa? Si alza, e lì finisce tutta la sua ubbidienza, perché non se ne va a Ninive. Si alza, se ne va, si mise in viaggio per fuggire verso Tarsis, cioè completamente in opposizione alla parola di Dio. Cosa avreste detto voi se la Bibbia ci diceva, no, che Giona invece di alzarsi se ne rimase lì dove si trovava, nel suo paese, nella sua capanna, nella sua città, nella sua caverna, dovunque stesse? Avremmo potuto dire, beh, Giona è passivo, Giona è inoperoso, ma no, lui non solo non fece quello che Dio gli diceva di fare, rimanendo lì dove si trovava, si alzò per andarsene esattamente al punto opposto. Si discute dove sia questo Tarsis. Alcuni dicono che è un posto della Sardegna, altri dicono che si trovasse in Spagna, ma sicuramente se Giona si trova qui e Ninive si trova qua, lui se ne vuole andare di là, dall'altro lato, il più lontano possibile da dove Dio lo mandava. E vedete, Da dove comincia lo sviamento? Lo sviamento non comincia quando noi intraprendiamo delle azioni concrete, cioè lo sviamento di Giona non è che fu quando lui partì, lo sviamento cominciò quando lui determinò dentro di sé di andarsene, di non fare quello che Dio gli diceva di fare. Lo sviamento di Giona fu quando aveva ascoltato la voce di Dio che gli diceva vai a Ninive, ma lui disse no, no, non ci andrò. Quanto tempo rimase in questo stato? Non lo sappiamo. Quando è che prese la determinazione di andarsene a Tarsis? Non lo sappiamo, forse ci mise poco tempo, forse combatté con questo pensiero per lungo tempo, ma nello stesso momento in cui lui disse il primo no, lì cominciò lo sviamento di Giona. La disubbidienza e lo sviamento cominciano sempre nelle nostre intenzioni, nella nostra indisponibilità a fare quello che Dio ci chiede di fare e nella nostra disponibilità a fare il suo contrario. Gesù ci ha spiegato in modo perfettamente chiaro che il peccato viene commesso ben prima che noi muoviamo qualunque muscolo. Gesù ha detto, non vi è stato detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque avrà guardato una donna per desiderarla ha già commesso adulterio. Vi è stato detto non uccidere, io vi dico se voi odiate il vostro prossimo, se voi parlate male del vostro prossimo, se voi lo calunniate, è come se l'aveste ucciso. Quindi Giona ha questa disubbidienza attiva. Non solo, poi ci dice anche che si alzò, si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Che cosa vuol dire? Forse che Giona pensava che ci si può sfuggire da Dio. Abbiamo letto il Salmo 139 e Giona certamente sapeva che Dio è dovunque, lo vediamo, lo vedremo dopo, no? Quando si trova in mezzo al mare. Dio è dovunque, non si può fuggire da Lui, non si può andare in cielo, non si può andare nel soggiorno dei morti, non si può andare all'estremità del mondo lontano dalla sua presenza. Che cosa vuol dire andare lontano dalla presenza del Signore? È un'espressione che troviamo nella scrittura che viene utilizzata nel caso di Caino, per esempio, che se ne andò lontano dalla presenza del Signore, e la troviamo anche nel secondo libro dei Re, al capitolo 24, il versetto 20, dove si parla del re Ezechia e che fece il male insieme al popolo e che il Signore, la malvagità di Israele giunse così a tal punto che Dio li scacciò dalla sua presenza. Che vuol dire? Li mandò via dalla terra di Israele, da dove c'era il Tempio, da dove Dio veniva adorato, da dove c'erano delle cose, delle persone, delle situazioni che ricordavano, che riportano alla mente che c'è un Dio e chi è questo Dio. Andare via dalla presenza del Signore, quindi, per Giona significò andarsene, lasciare il suo paese. Lasciare il luogo dove Dio veniva adorato, secondo il modo in cui Dio aveva stabilito. Come il figlio prodigo. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Luca capitolo 15. Che fece questo giovane? Non solo non volle stare nella casa del padre, ma se ne andò in un paese lontano. non se ne andò al paese successivo, non se ne andò, che so, a vivere a pochi metri o chilometri da casa del padre, perché voleva cancellare tutto dalla sua mente, dai suoi occhi, tutte le cose che potevano ricordargli la sua identità, la sua origine, il suo padre e, nel caso di Giona, il suo Dio e i suoi comandamenti. Giona non può sopportare di rimanere là dove, ripassando nelle strade o incontrando certe persone, gli si sarebbe tornata alla sua mente Dio, i suoi comandamenti e i suoi doveri nei confronti di Dio. In altri termini, che cosa vuole fare Giona? Cerca una strategia per tacitare la sua coscienza, per pulire la sua consapevolezza, per non pensare alla sua disubbidienza. Lui sa di essere disubbidiente e lui vuole dimenticare di esserlo. La coscienza è qualcosa che è stata impiantata in noi, è una facoltà della nostra anima che è il risultato della nostra immagine e somiglianza a Dio. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e in quanto esseri non animali ma esseri umani creati da Dio per conoscere Dio, per relazionarci a Dio, abbiamo una coscienza. E quella coscienza sarà un tormentatore, sarà un tarlo, che roderà dal di dentro, fino a quando noi non torniamo a Dio. Gli uomini che abbandonano Dio non possono conoscere la pace. Non c'è pace per gli empi. Perché gli uomini che se ne stanno lontani da Dio saranno sempre, a volte a intermittenza, a volte più fortemente, a volte di meno, tormentati nella loro coscienza. E cercheranno di trovare qualunque stratagemma per tacitare, per sopprimere, per soffocare, per silenziare la propria coscienza. Questo è quello che fa Giona. Se ne va dalla terra di Israele, da Gerusalemme, dal Tempio, dalla sinagoga, da dovunque, insomma, si parli di Dio, il più lontano possibile. E dove se ne va? A Tarsis. A Tarsis, l'avete visto? In un solo versetto, versetto 3, tre volte ci viene detto che si levò per fuggire a Tarsis, scese a Iafo dove trovò una nave diretta a Tarsis, pagate il biglietto del suo viaggio, se ne andò a Tarsis. Cioè, vabbè, l'abbiamo capito, te ne volevi andare a Tarsis, ma viene ripetuto tre volte per farci comprendere che diventò una sorta di ossessione nella sua mente. C'era ancora la parola di Dio che diceva Ninive, Ninive, Ninive. E lui, Tarsis, Tarsis, Tarsis. C'è qualcuno tra di noi che sta facendo lo stesso combattimento. Lo sai perfettamente quello che devi fare, lo sai perfettamente che quello che stai facendo, che stai pensando, le tue intenzioni o le tue azioni sono contrarie ai comandamenti di Dio. Non lo sa nessuno? Tuo padre, tua madre, tua moglie, tuo marito, perché lo fai nel segreto. Il tuo pastore no, per carità, se lo sanno loro, i fratelli, chissà cosa succederebbe. Non lo sa nessuno, ma sai benissimo che contraddice e infrange il primo comandamento, il secondo comandamento, il terzo comandamento, il quarto comandamento, il quinto comandamento. Perché? Tutti quanti, tutti e dieci. Perché è la tua concupiscenza che ti porta a desiderare ciò che non ti è dato, a concupire ciò che non è tuo, ciò che Dio non ti dà. Il decimo comandamento è quello che racchiude tutti gli altri. Quindi qual è la tua Tarsis e qual è la tua Ninive? C'è un'altra cosa che questo testo ci fa riflettere, ed è: ma perché Giona ha fatto tutto questo? Vi siete immaginati? Cioè, ve la siete posta questa domanda? Ma come? Giona non è che... Vedete, Giona non è un empio, Giona non è un uomo malvagio, Giona è un profeta di Dio. Giona è stato chiamato al ministero, Giona è un predicatore, Giona è un uomo del quale Dio si è usato per fare una profezia che si è realizzata, una bella profezia, una buona profezia. Com'è che può perdere la testa così un uomo di Dio come Giona? Perché si comportò così? Quale ragione poté mai avere per compiere una tale azione? Quale radice velenosa risiedeva nel suo cuore da portarlo a produrre un frutto così malvagio da sviarsi? Ci sono varie ipotesi e commentatori dinanzi ai quali io mi tolgo tanto di cappello, come per esempio Calvino, Hugh Martin, un commentatore del 1800, ma che ha scritto un bellissimo commentario su Giona, secondo me sono un po' troppo generosi con Giona. Per esempio, alcuni hanno pensato che Calvino dice questo, che Giona se ne andò disubbidì perché pensava all'onore di Dio, no? Ecco, se io vado là, predico che Dio distruggerà Ninive, poi Dio è misericordioso, non la distrugge, il suo nome sarà disonorato. Che Dio è questo che dice una cosa e poi ne fa un'altra? Diciamo che potrebbe darsi, come potrebbe darsi che Giona l'abbia fatto per paura o per senso di inadeguatezza. Vi ricordate quando Dio chiamò Mosè? E Mosè gli disse: ma io non sono capace, ma io non so parlare. Chissà, qualcuno può pensare, Giona forse si sentiva inadeguato, Ninive era una grande città, o magari aveva anche paura. Che so, come Elia che se ne scappa perché ha paura di Izebel, come Pietro che rinnega Gesù perché ha paura di essere anche lui arrestato, come Anania che viene, il Signore lo manda da Saulo da Tarso perché gli parlasse, ma Anania dice: Signore, ma questo è un persecutore, se vado là chissà che cosa farà. A volte il senso di inadeguatezza, a volte il senso di paura può sopraffarci, ma perdonatemi e se mi sbaglio poi chiederò scusa quando mi incontrerò con loro nel cielo, ma io credo che le cose stessero diversamente. Queste ipotesi mi sembrano un po' troppo generose nei confronti di Giona. Perché? Perché Giona stesso ci dice perché non è andato a Ninive. Infatti nel quarto capitolo, dopo che succede tutto, insomma, io non credo che vi sto spoilerando il libro di Giona, perché voi lo conoscete bene, insomma, no? Come va a finire, Giona poi non ci va, poi alla fine Dio lo porta lì e predica e Ninive si converte, e Giona, guardate cosa dice, ne provò gran dispiacere, fu irritato e allora pregò e disse: «Oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Per questo, perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di grande bontà, che ti penti del male minacciato, perciò», eccetera, ecco. Giona ci dice perché se ne va via. Lui conosceva Dio, conosceva che Dio è buono e misericordioso, conosceva che Dio è un Dio che nel suo caso aveva già fatto del bene a persone che meritavano la sua ira. In particolar modo Israele. Dio non tratta, è un Dio di grazia, di misericordia, che non tratta i colpevoli come meritano, fa grazia. Ed evidentemente lui sospettava che le cose potessero andare a finire in quel modo. Insomma, da una parte, come dicevo, la conoscenza che aveva di Dio, e dall'altra parte l'odio che aveva nei confronti dei Niniviti, cioè il suo esclusivismo giudaico che custodiva nel suo cuore carnale, esplodono quando vede che i Niniviti sono risparmiati e che l'opportunità di vedere i nemici di Israele distrutti da Dio sfuma in seguito al suo ministero. Ecco la ragione per cui Giona non ubbidisce. Da una parte la conoscenza che ha di Dio, da un'altra parte l'applicazione sbagliata di questa conoscenza. Molte volte voi pensate che questo è uno dei grandi pericoli dei cristiani. Noi possiamo avere una buona conoscenza di Dio, ma applicarla in modo erroneo. Noi possiamo, per esempio, avere una buona conoscenza di Dio riguardo alle sue richieste, ma pensiamo nel campo morale. E sapere che le persone che vivono in qualunque tipo di promiscuità sono dei peccatori davanti a Dio, ma questo ci autorizza a trattarli male, a offenderli, a discriminarli, a odiarli, a mandarli all'inferno? Questo era esattamente il peccato di Giona. Giona conosceva Dio, la sua santità, la sua misericordia, la sua bontà, ma allo stesso tempo coltivava e custodiva l'odio nei confronti di uomini che sono creati a immagine e somiglianza di Dio, pur peccatori, pur pagani, pur ribelli, pur ingiusti. Quali lezioni impariamo? E questa mattina vado subito al dunque. Prima di tutto impariamo una lezione importante. Quali sono le vere ragioni per cui si fugge da Dio? Perché alcuni di voi se ne stanno il più lontano possibile da Dio? Perché non pregate? Perché non leggete la Bibbia? Perché se avete la possibilità di non venire in chiesa ve ne avvalete? Perché, e chissà, forse sto parlando qui a qualcuno dei più giovani tra di noi, aspettate con grande desiderio quel giorno benedetto in cui farete 18 anni, dovete andare all'università per andarvene via da Caltanissetta, via dalla chiesa Sola Grazia, via dalla casa di mamma e papà, via da tutto quello che vi può ricordare di questo Dio. Perché? Perché se qualcuno di voi è qui presente, ma la vostra mente si trova in Nuova Zelanda o in Alaska o chissà dove, perché vi distraete? Perché non cantate a volte? Perché? Perché tutte queste cose attirano la vostra anima verso Dio, ma voi volete andare non a Ninive, a Tarsis. Volete tacitare la vostra coscienza e tacitare la coscienza è un'operazione pericolosissima. Ascoltatemi, sapete qual è il peccato dei pagani? Paolo lo dice all'inizio dell'epistola ai Romani, dice che i pagani hanno soffocato la verità con l'ingiustizia, hanno soffocato la voce che viene dal di dentro, perché gli uomini, tutti quanti noi, abbiamo questa testimonianza. Alziamo gli occhi, guardiamo le stelle. Sì, abbiamo anche potuto studiare la cosmologia e conoscere la teoria del tutto di Hawkins e conoscere la perfezione, alla perfezione la teoria di Darwin, ed essere convinti che tutto viene assolutamente in seguito a meccanismi naturali, meccanici, che non c'è un Dio che guida, che non c'è un Dio che crea, ma dentro di noi tutto ci dice il contrario, che c'è un Dio e che questo Dio è saggio, è buono, è giusto, è potente. E voi potete fare di tutto per tacitare questa voce, ma è come quei giochi, non so, che voi col martello tendete a schiacciarlo, ma escono di nuovo fuori, sempre, quando meno ve l'aspettate. Nel segreto, nel silenzio, potete distrarvi, riempirvi la testa, le orecchie e la testa di musica, di rumori, andare a destra, a sinistra, andare via, ma ritorna sempre. La vera ragione per cui si fugge da Dio è quello di tacitare la coscienza, e tacitarla è un'operazione molto pericolosa. Leggete il capitolo 1 dei Romani. Che cosa succede a quelli che tacitano la coscienza? Dice Paolo che ereditano, che hanno, ottengono un cuore, si ottenebra il cuore privo di intelligenza, una confusione. Comincia la confusione. Ma non si ferma lì. Chi continua a tacitare la coscienza dice che Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i loro desideri. Chi tacita la coscienza non solo perde l'orientamento, ma viene abbandonato da Dio e si trova a dover seguire desideri impuri. E poi Dio li ha abbandonati a passioni infami E poi se continuate a leggere al versetto 28, Dio li ha abbandonati a una mente perversa. Osservate questo progresso. Prima si tacita la coscienza, la mente si confonde e poi passioni e poi peccati infami e poi una mente perversa. Leggete questo capitolo per amor di Dio, per amor di voi stessi, e comprenderete quanto è pericoloso sopprimere la voce della coscienza. Se tutto questo fosse vero, voi continuate a ripetere a voi stesso: non è così, ma se tutto questo fosse vero, se papà e mamma avessero ragione, se quella chiesa lì ha ragione. La seconda cosa che voglio dirvi è questa, e questo non lo dico a coloro che non sono ancora dei credenti, lo dico a voi e a me stesso, fratelli e sorelle. Considerate quanto è debole un essere umano e di cosa siamo capaci se solamente per un momento Dio ci lascia a noi stessi. Giona è capace di una prolungata disubbidienza, come anche Davide, come anche Pietro. Sebbene Giona non è un empio, non è un malvagio, ma se Dio distoglie da noi lo sguardo un solo momento, se Dio ci lascia in preda alle nostre convinzioni, alle nostre passioni, noi non siamo altro che miseria e debolezza. E siamo capaci di compiere e di commettere qualunque peccato, compresi quelli che odiamo di più e che pensiamo che non commetteremo mai. Chi sta in piedi badi di non cadere. Quante volte le persone che sono diventate spietate e piene di giudizio e di odio nei confronti di alcuni che hanno commesso certi peccati, li hanno fatti loro stessi, sono caduti negli stessi peccati. Se Dio distoglie lo sguardo da noi e rimaniamo con le nostre misere e deboli forze, se cessiamo di appoggiarci interamente su di Lui, siamo capaci di qualunque cosa, perfino uccidere un uomo, perfino tradire la nostra moglie, il nostro marito, mentire, rubare, qualunque cosa. Giona lo ha fatto. Pietro ha rinnegato il Signore, ha imprecato. Tu ed io possiamo caderci allo stesso modo. Questo senso della dipendenza che noi dobbiamo avere da Dio è questo scrupolo che dobbiamo avere nel non lasciare albergare nei nostri cuori un piccolo pensiero contrario alla volontà di Dio. È l'unico rimedio per non fare la stessa fine o non fare la stessa strada di Giona. La terza cosa è quanto sia spaventosa la potenza dell'orgoglio razziale e dell'autocompiacenza spirituale. Questa è un'altra cosa che noi impariamo dalla storia di Giona. Sentirsi migliori degli altri. E vedete, io... è molto facile, no? Dire l'orgoglio razziale. Noi non siamo razzisti, noi tra di noi sono benvenuti gli argentini, sono benvenuti i nigeriani, benvenuti i brasiliani, benvenuti gli albanesi, benvenuti i rumeni, benvenuti chiunque. Noi non siamo razzisti, non siamo razzisti, no, non lo siamo. Ma l'orgoglio razziale in tanti cristiani evangelici, perché no, riformati, diventa autocompiacenza spirituale. Noi siamo quelli che hanno capito meglio la Bibbia, noi siamo quelli che abbiamo la confessione di fede battista del 1689, noi siamo quelli che siamo riformati, noi siamo quelli che siamo migliori degli altri. Vergognati di un tale pensiero, tu non sei migliore di nessun altro, tu sei debole come Giona. E se sei meno corrotto, se no, oggi non sei tra le strade a ubriacarti o a prostituirti o andare dalle prostitute, è solo per una sola, solo per una ragione: Dio ha avuto misericordia di te e di me. Tu ed io non siamo di qualità maggiore o migliore, non siamo più intelligenti degli altri, non siamo più spirituali degli altri. Ci sono persone o gruppi di persone che noi odiamo, che disprezziamo nel nostro cuore. Allora, posso dire una parola qui? Non lo so, però mi sento di difendere un amico, no? Quando qualcuno parla male di un vostro amico, voi vi risentite? E io mi risento quando qualcuno parla di un mio amico male. E questo amico di cui si parla male è Giovanni Calvino. Il mostro di Ginevra, colui che ha fatto bruciare vivo Cerveto, colui che ha instaurato la tirannide nella città di Ginevra. Allora, si può dire quello che si vuole di Calvino, era un uomo del suo tempo, ha avuto i suoi difetti, noi non innalziamo gli uomini e noi non seguiamo Calvino, va bene, però almeno fatelo parlare prima di pensare a queste cose, e dovreste, prima di dire queste cose, dovreste perlomeno leggere le cose che ha scritto e poi lo giudicate. La sua opera più importante, oltre a commentari e tutto il resto, è l'istituzione della religione cristiana, e nell'istituzione della religione cristiana a un certo punto lui parla della scomunica, cioè di quando la Chiesa deve mettere fuori dalla propria comunione delle persone che peccano, e che peccano gravemente, e che peccano pubblicamente, e che sono state rimproverate, e che non si sono ravvedute, e che quindi si arriva al punto di escluderle dalla comunione. Guardate cosa dice. Se intendiamo rettamente osservare la disciplina ecclesiastica, non è il caso di frequentare ed avere eccessiva familiarità con gli scomunicati. Tuttavia, dobbiamo, per quanto spetta a noi, nei limiti del possibile, sforzarci sia con esortazioni e insegnamenti, sia con dolcezza e bontà, sia con le nostre preghiere a Dio, di far sì che ritornino sulla retta via. E di conseguenza siano reintegrati nella comunione della Chiesa, come ci insegna l'Apostolo: non reputateli nemici, ma ammoniteli come fratelli. Egli richiede analogamente un atteggiamento di mansuetudine in tutta la Chiesa, quando si tratti di accogliere coloro che dimostrano qualche segno di pentimento. Non vuole infatti che in essa, nella Chiesa, si attui una severità troppo rigida e si proceda sino in fondo con spirito rigorista e ci si dimostri inesorabile, ma piuttosto la comunità faccia il primo passo verso lo scomunicato e si dimostri pronta a riceverlo affinché non venga oppresso da eccessiva tristezza. Quando tale moderazione non sia diligentemente osservata, ascoltate, sorge il pericolo che dalla disciplina si scada in una sorta di geenna, cioè si mandano le persone all'inferno, e che da correttori si diventi boia. La Chiesa non esprime mai definitivamente giudizi intorno alla salvezza o alla perdizione di una persona, va bene? La Chiesa esprime giudizi riguardo all'accoglienza al proprio interno o all'esclusione
Ma quella chiesa che pensa, quella chiesa locale, che pensa di essere la chiesa universale, è essa stessa una chiesa eretica. La salvezza appartiene al Signore. E Lui determina chi sono gli eletti e chi sono i reprobi. Noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, in parte giudichiamo, e i nostri giudizi non sono mai definitivi, fratelli. Per questo non possiamo coltivare questa autocompiacenza spirituale. L'ultima cosa e ho concluso: c'è un pericolo in questa storia di Giona, che è quello di determinare la volontà di Dio leggendo in modo parziale la provvidenza. Perché come conosciamo noi la volontà di Dio? Dalla legge di Dio, dai comandamenti di Dio, non dalla provvidenza. La provvidenza è un libro difficile da interpretare. Vedete, Giona avrebbe potuto pensare, e avrà magari pensato, che il suo piano di andarsene a Tarsis era assolutamente, illudendosi, nella volontà di Dio. Vado, voglio andarmene a Tarsis, parto, arrivo a Iafo, lì che cosa c'è? Una nave. E quando chiedo, ma scusate, questa nave? Sì, sì, dobbiamo andare a Tarsis. A Tarsis? È proprio lì dove devo andare io. E quando partite? Ora, partiamo tra poco, ma quanto mi costa? Tot, guarda nelle sue tasche, è esattamente lo stesso prezzo, gli stessi soldi che ho io. Benissimo, tutto è a posto. Allora me ne vado a Tarsis e prendo la nave e partiamo. Dio è con me, Dio sta favorendo il mio viaggio, Dio mi ha aperto una porta, sì, una porta verso il baratro. La provvidenza è un libro che deve essere letto con grande cautela, perché a volte Dio ci favorisce nelle nostre ribellioni. Non ci ferma all'inizio, ci fa andare fino a lì, sull'orlo del baratro, e poi ci prende per i capelli. Così ha fatto con Giona. E perciò attenti a non pensare che siccome certe cose avete chiesto, avete messo un velo davanti a Dio, no? Come al tempo di Gedeone, il segno che avete chiesto si è verificato. Sono segnali molto pericolosi questi. Quello che dobbiamo considerare sono i comandamenti di Dio. E allora, io ho davvero concluso questa mattina, vi posso fare due o tre esortazioni ancora e poi preghiamo. Vi posso chiedere, posso permettermi di chiedervi di fare attenzione e di vigilare su ogni principio di sviamento che potete osservare nel vostro cuore. Lo sviamento, i grandi sviamenti, i grandi peccati si iniziano sempre da cose piccole, ed è una cosa piccola che viene tollerata, è una piccola menzogna, è un piccolo segreto, è una piccola ribellione, è una piccola ipocrisia che ci apre la porta verso cose molto più gravi e molto più grandi. Guardate, qualunque piccolo principio di sviamento. Posso permettermi di chiedervi di essere profondamente sinceri nei confronti di Dio e della Chiesa riguardo alle vostre tentazioni, alle vostre cadute, e di non rimanere nell'isolamento, non rimanete, non nascondete i vostri le vostre verruche. Perché se le nascondete, come si fa con la polvere che si mette sotto al tappeto, prima o poi tutto esploderà. E quando, diceva, credo che fosse stato Machiavelli a dirlo, che una sedizione, una ribellione, all'inizio, quando è proprio all'inizio, è difficile da identificarsi, ma facile a sopprimere. Quando invece cresce, è facile da vedersi, ma è difficile da sopprimere. Se vi nascondete davanti ai fratelli, se nascondete la polvere sotto il tappeto, insomma, prima o poi quel tappeto si vedrà una gobba e qualcuno dirà: ma che cosa c'è là sotto? E dovrete confessare necessariamente, perché esploderà in un modo o in un altro. Si dice che c'era, che non lo so chi era, Niccolò Carosio, un famosissimo commentatore, quando non c'era la televisione lo faceva per radio, no? Che era sempre molto entusiasta, soprattutto per le squadre per cui tifava, e diceva che erano sempre all'attacco, e mentre descriveva un'azione all'attacco poi ha dovuto dire che la squadra avversaria aveva fatto il gol. E dice: com'è possibile? Quello era l'attacco e la squadra avversaria fa il gol. Perché tante volte noi facciamo così, noi vogliamo avere una bella faccia davanti agli altri e non ammettiamo che stiamo in difficoltà, ma se lo ammettiamo e chiediamo aiuto, magari possiamo evitare di crollare. Certi matrimoni, alcuni nelle chiese a un certo punto ti cercai hanno divorziato, ma com'è? Erano così contenti, così felici, stavano insieme. No, quel matrimonio era distrutto dalle fondamenta e non è stato riparato quando si poteva e poi è crollato. Davanti a un piccolo o a un grande terremoto, come quei palazzi della Turchia, sembravano buoni, c'è stata una scossa, è crollato tutto, perché non erano edificati bene. Fratelli, sorelle, per favore, risparmiateci questi dolori, siate sinceri. Da parte nostra vi possiamo dire: non vi giudicheremo, perché ciascuno di noi ha i propri problemi. Posso chiedervi anche, posso ricordarvi che il peggior disonore per la Chiesa non è il peccato che è in voi o in me, è l'ipocrisia, è nasconderlo. Quello è il peggior disonore. Il peccato confessato è un peccato perdonato, il peccato nascosto è un peccato che disonora Dio. Posso chiedervi di esaminare a fondo le vostre vie e vedere dove siete diretti e scoprire se c'è qualche controversia aperta con Dio e a qualunque livello, una pur minima contraddizione della parola di Dio, di ciò che è vero, giusto, santo, onesto, puro. La parola di Dio, la Bibbia, è verità, e chiunque si permette di contraddirla lo fa a proprio rischio e pericolo. È come volere nascondere la luce. La luce vince sempre sulle tenebre. Ma voi dovete vedere se c'è qualche passo della Scrittura contro il quale combattete e dovete rinunciare al vostro combattimento contro la verità. Posso chiedervi di cambiare direzione prima di lasciare Iafo. Giona giunse fino a Iafo, a Giaffa, e poi non si fermò lì, prese la nave e se ne andò verso Tarsis. Oh, se Giona fosse tornato indietro, prima di prendere quella nave, e avesse detto: no, fin qui sì, ma oltre è pericoloso, adesso si va verso Ninive. Per Giona non fu possibile. Il viaggio di ritorno l'ha dovuto fare piuttosto scomodo. Insomma, 3 giorni nel ventre di un pesce dovette essere piuttosto disgustoso. Per voi forse potrebbe essere però meglio. Magari vi risparmiate tanti dolori. Che il Dio possa aprire il vostro cuore, fratelli e sorelle. Che il Dio ci aiuti a non essere dei profeti sviati. Preghiamo. Signore Dio nostro, noi veniamo a te ringraziandoti per la tua parola di verità. Ti ringraziamo, Signore, per il timore che essa è capace di creare nei nostri cuori e ti preghiamo che essa possa essere accompagnata dall'opera del tuo Spirito affinché non ci sia nessuno tra di noi che, come Giona, perseveri e persista nella ribellione. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei un Dio misericordioso, perché tu sei un Dio lento all'ira, perché tu sei un Dio pietoso e di grande bontà. E ti ringraziamo, Signore, perché proprio per questa ragione noi stessi siamo stati salvati e per questa ragione tu continuerai a salvare altri uomini e donne che al momento sono ancora nei loro peccati. Fallo, Padre, te lo chiediamo per amore di Cristo e nel suo nome benedetto. Amen.